File numero 7, pagina 50. Poi mi mandano su come meccanico e lì c'erano due napoletani agli ordini del capò e noi. Insomma, ho lavorato, sono stato là. Quando sono arrivato là, ho visto anche là tutto distrutto. 5 giorni prima c'è stato un bombardamento che ne hanno uccisi sotto i rifugi 3.000 di loro. 3.000 ne hanno uccisi sotto che stavano mangiando. Là c'era un fiume che scorreva. Largo sarà stato 4-5 metri, con l'acqua sempre che correva così. Così questo fiume Sel che correa su. E dalla punta della pallottola della pistola, il più grande calibro di cannone, veniva fuori lungo sto fiume, dove c'erano tutte ste fabbriche che lavoravano. E sai, hanno fatto le grandi industrie belliche. Il disastro, pensa Ben, che non ho mai visto un disastro compagno. Allora siamo arrivati in 50 e ci hanno dato una baracca. La stavano ancora costruendo. La fabbrica era distante 100 metri e noi si andava a lavorare su questa fabbrica. L'unica soluzione che ho avuto intanto che ero là, che ero un po' riparato dal freddo, perché avevano messo come dei pannelli per gli uomini che lavoravano là, intanto per tamponare, perché se no non rendi a lavorare con le mani congelate con la fresa. Come mangiare neanche loro ne avevano, si può dire. Ma ormai eri talmente alienato che quando avevi mangiato quel poco e sempre meno, tu andavi avanti, esaurivi finché cadevi a terra. Là mi sono ammalato. Loro mi avevano detto che avevo preso un'otite. Allora succede che arriva il dottore che mi visita e dice che avevo bisogno di medicine e che torno in campo. Era un dottore polacco, prigioniero anche lui. E allora sto interprete mi dice di tornare nel campo e io gli ho detto di no, se potevo guarire qua a Ulm. Insomma, io non sono partito. Non ho mollato gli amici che avevo e allora mi ha detto di rimanere dentro 3-4 giorni a letto. Là abbiamo subito dei grandi bombardamenti e durante i bombardamenti ci portavano sotto i bunker. Il bunker era fatto in questo sistema. Aveva sempre un po' di acqua sotto e avevano messo qualche trave da camminarci sopra. Immagina te come eravamo tutti compressi su sta trave. Poi tutto il giorno sulla neve. Potevi immaginarti che venivi fuori tubercoloso. Fortuna ha voluto che non abbiamo mai subito il bombardamento proprio addosso, perché specialmente di noi italiani avevano tanta fiducia e ci mandavano fuori a lavorare, ad aggiustare i fili della ferrovia, perché sotto la ferrovia, non credevo neanche io, passano di quelle matasse di fili così grosse, ma non una. 5, 6, capisci? Dove c'erano le comunicazioni e tutto quanto, e là bisogna tornare ad innestare. Allora ci mandavano via in 7, 8, 4 francesi, noi 3 italiani e qualche altro, e ci portavano a riparare sta roba. E là mettevano uno di noi e una femmina tedesca. Guarda, credimi, è la verità. Qualcosa avevo imparato di tedesco da quando ero là. Credi che mi abbia mai detto questa donna tedesca buongiorno? Veniva nella buca dove c'ero anch'io e veniva con la valigetta, con la forbice. Mai, mai, mai. Maleducata de gente. E fortuna ha voluto anche là, perché se non hai la fortuna che ti aiuta non ne vieni fuori. Un giorno in questa città dovevano distruggere un grande ponte che collegava una grande strada. Noi eravamo distanti da questo ponte 500-600 metri, allarmi, ma non le sirene che erano mute. C'era gente che si metteva ad ascoltare se arrivavano gli aerei e urlava per avvisare. Quando c'erano gli allarmi, le guardie con noi vedevano di salvarsi anche loro, non la SS, la Wehrmacht. Allora loro scappano e tutti e tre noi italiani scappiamo via di corsa e andiamo a rifugiarsi sotto sto ponte. Sotto il ponte ci pareva di ripararci dalle schegge. Ogni tanto guardavamo di trovare mozziconi di sigarette per farsi una sigaretta. E dall'altra parte c'erano 3-4 ragazzi hitleriani, armati. Hanno mollato una bomba, perché ormai avevi fatto l'udito che sapevi dove era scoppiata la bomba. Brum! Per fortuna non le hanno mollate a noi, ma proprio a quei due indietro. Insomma, con quella abbiamo salvato la pelle. Posso dirti che ci avevano addestrato a tirare col cannone, l'88, a tirare agli aeroplani, perché loro, quando c'era il cannone così, ti venivano a bassa quota e tiravano con le mitragliatrici, capisci? 5 C'erano inglesi e americani prigionieri, che erano messi per conto loro perché quelli non morivano di fame. C'era la Croce Rossa che portava i viveri ogni giorno. Noi si era proprio figli di nessuno. Là ogni mattina gli americani, diceva Radio Nostra, che si sentiva, che gli facevano sempre l'ispezione, perché loro buttavano un filo nell'acqua, schiacciavano un bottone e trasmettevano cosa c'era là e cosa non c'era. Ero ignorante io, non sapevo l'elettronica. Guarda quanto loro erano già avanti. Però i tedeschi li sorvegliavano per prenderli. Andava bene finché una mattina c'è un grosso bombardamento e ci rompono la fabbrica. Ci mandano giù di nuovo al campo. Al campo sono stato 2 giorni. Dopo 2 giorni arriva l'ordine di partire e da là con il treno siamo andati a finire a Kottenfisch, sul confine con la Svizzera. E là ci hanno mandato sulla fabbrica della Messerschmitt, Messerschmitt, nota del redattore, dove facevano gli aerei ad aria compressa. E là ho lavorato. Però ti dico che francamente la fabbrica era grande, non potevamo andare avanti. Fame tanta, tanta, tanta. E quando tu avevi esaurito le forze, non avevi più le forze di reagire, di camminare, di far, di brigar. Era la volta che ti davano una botta e avevi finito di vivere. E allora, con lo spirito combattivo, di sopravvivenza, là ho tentato di rubare le rape. E là, caro mio, ho tirato fuori ste rape. Ho imparato anche questa. Le mettevo a mollo nel sale. Se mi prendono, morto secco. Morto. Non c'era scampola. Dopo la fame era grande. Sono andato alla caccia dei rospi nella fogna con un coltellino legato a una bacchetta. Prendevo il rospo, non occorreva tanto lavarlo. Nel campo c'era di tutto, non sembrerebbe mai così. C'era un fuoco là e arrostivamo. Che buoni che erano! Bevevamo il brodo come l'acqua. Fame tanta, tanta fame, tanta. Là siamo stati fino a primavera, agli ultimi di marzo. Viene che un giorno, dentro la baracca dove eravamo, piove. Gocciolava sempre la neve dentro, ma la pioggia era diversa. Una mattina ci mandano tutti fuori e l'hanno preso tutti i politici, gli anti-Hitler. Mi dispiace perché uno era una persona, era una degna persona, giovane, avrà avuto 34-35 anni. Insomma, hanno tirato fuori gli 8-10 che erano là e li hanno impiccati con il gancio. E tutti dovevamo guardare il tradimento della patria. Niente, zitto e basta. Che se avesse qua a Pistoia no te temo varie, no? Che se avessi qua la pistola non ti muoveresti, no? Perché ti viene lo spirito di reagire, ma così, insomma, mi viene perfino da piangere per i delitti. Dopo 3-4 giorni viene l'ordine di evacuare, di andarsene via. Ho lasciato là diversi amici. La fortuna mi ha accompagnato. Ho lasciato là un certo Gerchin, triestino, dopo un altro che conoscevo bene. I nomi non me li ricordo. Bravi ragazzi. Loro li hanno tenuti là e a me hanno ordinato di partire. Pensa che da dove siamo partiti, mi pare ancora di vederla. C'era sta montagna con sta stradina che correva giù. A piedi una colonna che avrà avuto la lunghezza, non voglio esagerare. Tre per tre camminavano, con 2 chilometri di persone verso la stazione per montare in treno. Con questo siamo arrivati al campo, a Monaco di nuovo. Al campo erano momenti brutti, perché forza non ne avevi, esaurita nel frattempo, prima che avvenisse la liberazione del campo, ad Augsburg, dove c'era la fabbrica della Volkswagen. So che sono circa 48 chilometri da Monaco. Sentivamo noi i colpi dell'artiglieria, ma non venivano mai avanti. Un giorno parlano i sorveglianti SS ucraini e chiamano fuori tutti gli ebrei, i Judek, tutti chiamati. Là ne avevo 2 da Roma e ci siamo salutati. Gli avevano detto che li portavano verso Monaco, verso l'Italia, insomma. Allora li hanno portati a pochi chilometri di lontananza su una gola della montagna e là li hanno fatti fuori tutti. Quelli che sono caduti giù e hanno fatto finta si sono salvati. Verso le 4 erano partiti. Quando è venuto giorno partivamo noi e hanno pensato di darci da mangiare. Ogni 2 persone ci hanno dato un barattolino di carne e un pezzo di filone di pane ciascuno. E dopo ci hanno detto: mettetevi qua, sulla piazza d'armi. Là ci siamo messi seduti per terra. Ci parlavamo, ce n'erano di bianchi, di tutto. Magna tutte? Neanche a parlar, neanche una briciola è restata. Mangiato tutto. Siamo là e viene un temporale spaventoso. Ci danno l'ordine di ritornare tutti nelle baracche. Là trovo Josef, il capoblocco, che mi fa: Hai avuto fortuna, perché gli altri Judek li hanno uccisi tutti, restavate voi. Perché noi eravamo traditori della patria. Ormai c'era una certa libertà, perché io da una baracca andavo dentro a un'altra a fianco. Com'è qua? Dico io, perché dentro era rotto tutto. Sentivo che dicevano Panzeralarm quando c'erano i carri armati. C'è stato il momento che poi hanno chiuso tutto, dentro eravamo noi. Ma espugnare questo campo era difficile senza far morti, se no loro sparavano due cannonate e buttavano giù una torre che era un piacere. Là io non c'ero, ma ci sono stati italiani dietro la torre che vedevano questi americani in divisa. Hanno trovato una italiana di Castellammare sotto Napoli che combatteva con gli americani e questa ha dato l'arma perché per dentro era facile andare su per la torre. Sono andati su, hanno ucciso le guardie, hanno aperto un varco, così sono entrati anche gli altri. Siamo stati liberati verso le 6 di sera. C'era una baraonda che là non capivi più niente. La gente usciva, scappava, poi ritornava dentro. Io per dire la verità non sono andato fuori, perché anche le SS vedevano di difendersi. Fatto sta che dalle 6 siamo stati liberati. Avevano 4 vacche in stalla loro là nel campo e dietro c'erano tutte femmine ebree. Dopo le 7 di sera degli ultimi di aprile, che c'era ancora chiaro, le vacche sono sparite. Sono state mangiate. Le donne ebree, cadaveri viventi. Gente che vedevi quando muoveva le ossa. Eravamo magri anche noi, ma loro. Sono state fuori una giornata. Noi italiani siamo niente, saremo sempre niente. Il giorno dopo che erano state liberate, alla mattina sono calati gli aeroplani e le hanno portate via subito. Noi italiani siamo niente. I francesi, dopo 2 giorni dalla liberazione, sono partiti tutti. Francesi e olandesi portati via tutti. È arrivata la Croce Rossa con i suoi dottori e ha portato via tutti. Noi bisogna che diciamo grazie al Vaticano, che se non c'era il Vaticano mi toccava rimaner là, perché qua in Italia cantavano Avanti popolo alla riscossa, ma quei disgraziati che erano là piangevano. Nel cargo ci ha portato sul Vaticano e in quell'albergo dove ci hanno portato ci davano da mangiare, ci trattavano bene. Abbiamo aspettato finché il Vaticano ha potuto avere dagli americani i mezzi per riportarci in Italia. Quando siamo arrivati a Bolzano, siamo andati su un camion in cima, in quattro su un camion, il camion che correva per la Valsugana. Siamo arrivati a Belluno. Quello di Belluno dice che si ferma e ci chiede se sapevamo dove andare, e allora è andato dai carabinieri a dire che dovevamo andare a Pordenone. Ci hanno fatto dormire in caserma, ma il giorno dopo ci hanno portati a Udine. Ecco, noi italiani, ti dico questa. Agli slavi una volta all'anno gli arrivava il pacco a Natale. Ma a noi italiani, caine. Sono venuto a casa di pochi chili, era la pelle che camminava. Quando sono tornato, noi che eravamo stati nei campi, eravamo ritenuti dei banditi dalla gente delle nostre zone. Dopo il 2000 c'è stato interesse alle nostre vicende. Prima solo quelli che tornavano da Addis Abeba avevano le campane, le bandiere, le musiche. Noi eravamo i ribelli. Il racconto di Guido. Guido Catarossi nasce a Tarcento, in provincia di Udine, il 30 maggio 1925, operaio. Partigiano, noto con il nome di battaglia Bartali, viene arrestato l'8 dicembre 1944 a Canebola, Udine, e tradotto nelle carceri di Udine. Viene deportato a Mauthausen, matricola numero 126670, il 2 febbraio 1944. Per alcuni giorni verrà impiegato per lavori di manutenzione ad Amstetten, sotto campo di Mauthausen. Rientra a Tarcento, dove attualmente vive con la moglie. Avevo 19 anni, eravamo in 14, 15 giovani da qua. Sono partito con un mio compaesano. Mi dicevano: Guido, sta attento ai tedeschi. Lavoravo per la Todt a Oriano, poi volevano portarmi a Villach. Lì sono scappato mentre i tedeschi andavano a tirar fuori dalle case uomini per lavorare. Ho preso un campo di grano e sono arrivato a Santa Caterina. Così ho scelto di entrare nei partigiani. Quando sono arrivato in montagna, il comandante ha detto al mio amico: Che nome ti mettiamo? Guido. Guerra. Guarda che c'è già stato uno fucilato, un morto con guerra. Ben, io sarò il secondo. E difatti è stato il secondo, perché lui è stato preso e fucilato a Gemona. Uno guerra e io Bartali come nomi di battaglia. Mi hanno preso in montagna con lui. Mi ero arruolato il 18 settembre. 3 giorni dopo è avvenuto il rastrellamento. Ero a 4 chilometri da qua, da Tarcento, quando hanno circondato le case e hanno fatto il rastrellamento. Ci sono stati molti combattimenti finché è arrivato l'8 dicembre del 44. Ero in pattuglia, venivo da Montefosca, ero sopra la bocchetta di Sant'Antonio. Lì c'era gente di montagna, di quei contadini che facevano carbone bruciando legna. Ci dicono: fate attenzione che ci sono i tedeschi. Pioveva che Dio la mandava, nebbia che non si vedeva niente, solo pochi metri. Venendo su da sta bocchetta di Sant'Antonio, c'erano altri due che saranno poi fucilati. Uno era del 24. Partiamo dalla Stezza di Santa, che era una postazione vecchia, prendiamo la distanza uno dall'altro, ma non si vedeva da qui a 8 metri. Facevamo fatica a vederci l'uno con l'altro. Andiamo su in schieramento allargato e a un certo punto vi, vuo, 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 i tedeschi con gli italiani. Allora si camminava, si vede che mi sono mosso. Uno mi ha sparato 3 colpi. Nel cappotto poi erano 3 colpi. Uno mi ha preso sul fianco e 25 centimetri dopo è uscito. Ancora 1 centimetro e la spina dorsale era partita. Lì in montagna hanno preso me e un altro. Il terzo è riuscito a fuggire. Bon, là alla bocchetta di Sant'Antonio c'è una chiesetta e mi hanno interrogato in italiano. C'era uno con cappotto da cosacco e stivali da tedesco. Dopo ci hanno messi dentro con quelli del rastrellamento di Arrivedisis, una nebbia fitta fitta. Arrivato là ero sfinito, non potevo più restare in piedi. Ho chiesto se mi davano un po' di acqua da bere, no. Allora c'era una signora vicino alla fontana che c'era fuori lì, mi dice: aspetta che ti vado a prendere un bicchiere. No, no, vado sotto così, dico io. Lì c'erano altri due presi da altre parti. Boh, là abbiamo fatto un'altra giornata. La sera un infermiere mi dice: sei ferito? E io: sì. Aspetta che dopo provo ad andare da chi comanda a chiedere di farti fare un'iniezione. L'altro gliel'ha concesso, ha fatto un'iniezione. Ero disteso per terra, ha fatto portare da fuori un sasso perché mi faceva male il fianco per stare alto. Passati un po' di giorni, dopo che una signora mi aveva dato un po' di latte, mi ha dato una coperta perché faceva freddo. Dopo 3 giorni dalla cattura ci hanno detto di partire. Eravamo in cinque, sei dei nostri. Partiamo. A me faceva male, dico la verità, non potevo camminare. Piano piano si andava su tutti quanti. A un certo punto, arrivati sopra Montefosca, che era già una bella tirata ad andare su, dopo c'era la discesa verso Pulfero, vicino Cividale. Quando a un certo punto io non potevo più camminare, il tenente dice al capitano: fermatevi tutti. E poi ha detto delle parole indicandomi. Arrivati in pianura, sulla strada del Pulfero, fuori dal paese, ci hanno messo tutti seduti su un muretto e si aspettava il comando per andare alle carceri. Allora dice questo infermiere che sapeva bene il tedesco: sentito cosa parlavano di te? Il tenente ha detto al capitano: a quel ferito là non è meglio tirare un altro colpo? E l'altro: no, ci sono i suoi compagni che lo tirano avanti. Ecco, una volta. Non me lo sono inventata io, me l'ha proprio raccontata l'infermiere. Una volta l'ho scansata. Arrivato a Udine mi portano in via Spalato. Avevo come guardia un mio concittadino di Tarcento, che poi a mia mamma, che aveva chiesto: hai visto mio figlio? Quando sono entrato in via Spalato, ha detto: tuo figlio? Era un partigiano tuo figlio, con la barba lunga. Dentro ci han divisi. Tutti quelli che stavano bene li hanno portati in cella e io sono stato accompagnato in infermeria. Di lì capita quell'infermiere che dicevo, che girava tutte le celle per assistere i malati o i feriti, e in quel giorno fatalità capita sull'impiegato: Catarossi, alzarsi che devi andare al processo. Mi dispiace, dice l'infermiere, qua Catarossi orina sangue. Niente, è andato via. Nel dopo pranzo l'infermiere va fuori e dice: Molinis, vuoi sapere l'ultima? Qual è? Dico io. Partono adesso. I tuoi compagni presi con te. Sono venute le SS con i camion e non si sa se vanno al poligono o al processo. E difatti alle 6 di sera l'infermiere, che come ogni notte faceva il controllo delle visite, mi dice: Di quei 15, 14 condannati a morte, un graziato. Anche un mio compaesano era stato condannato a morte. Passano 2 giorni e ricevo la notizia che ci sono 2 camion da basso che aspettano di caricare quelli condannati a morte. Difatti sono venuti il 19 dicembre mattino. Il giorno dopo sul giornale, 6 portati a Gemona e 8 a Cividale. Sono stati fucilati. Ecco. Dico all'infermiere: adesso mi curano e poi tocca a me. Mi aspettavano loro. Le leggi in tempo di guerra. Prima si guarisce e dopo si uccide. Invece passa il periodo, passa il 20 gennaio. Hanno processato 29 prigionieri. Ne hanno fucilati 26, che ogni anno facciamo la cerimonia. E sono partito per la Germania. Fine file numero 7.